Storie Libere presenta.
In questa puntata entreremo nel vivo dello scandalo sulla gestione delle finanze della Segreteria di Stato negli anni in cui era sostituto agli affari generali Angelo Becciu. Spiegheremo il funzionamento dei meccanismi economici che sono stati alla base del disastroso affare per le casse vaticane del palazzo di Sloane Avenue a Londra e inizieremo a conoscere i protagonisti di quella che, secondo gli inquirenti della Santa Sede, è un'associazione a delinquere che aveva come oggetto la depredazione dell'obolo di San Pietro. Buon ascolto! Amen è un podcast! È anche un diario di bordo di un viaggio dentro lo stato più piccolo del mondo, dove la fede e la ragione spesso sono andate nella medesima direzione, quella degli interessi. Ma Amen è anche il racconto del cambiamento, della rivoluzione e della più grossa inchiesta della storia recente della Chiesa, che ha portato alle dimissioni del cardinale Angelo Maria Becciu, mettendo in evidenza la rete di alleanze, complicità e corruzione intorno alle casse vaticane. Amen è nomi e cognomi, società, speculazioni immobiliari, finanzieri senza remore, l'eterna lotta tra bene e male, tra incoerenza e virtù. Amen è questo. Io sono Massimiliano Coccia e questo è Amen, un podcast di Storie Libere FM. Come abbiamo visto nella puntata precedente, lo Stato del Vaticano, fin dagli anni 30, decide di costituire una serie di società offshore, con base in Lussemburgo e in Svizzera, e di investire buona parte dei soldi dati dal regime, come risarcimento per le spoliazioni delle leggi speciali, in proprietà immobiliari a Londra. Questa tendenza a scegliere la City come centro di investimenti avrà una ricorrenza storica nelle finanze vaticane per una serie di motivi, dalle agevolazioni fiscali e alla capacità di permeare il mercato che ha regole di ingaggio differenti rispetto al resto d'Europa. Speculare nel Regno Unito è più facile anche grazie ai paradisi fiscali e normativi che via via si sono generati nella storia dell'ex impero britannico. Ecco, Svizzera e Regno Unito, memorizzatele, torneranno molto spesso in questa storia. La storia, appunto, in questione è proprio quella del grande paradigma corruttivo in Vaticano, nasce dall'intuizione di acquisire un palazzo a Londra, precisamente a Sloane Avenue, un antico manufatto di Harrods nel quartiere di Chelsea. Fu costruito nel 1911 e aveva la funzione di deposito del più famoso grande magazzino del mondo, Harrods appunto, dove si può trovare, come recita il suo motto, da uno spillo ad un elefante. Il palazzo, se ci passate ancora oggi, conserva la facciata in mattoni, dal sapore tardo industriale, proprio dei primi anni del Novecento, quando Londra era invasa dal fumo di una rivoluzione commerciale ed economica che l'avrebbe resa una potenza proiettata nel futuro.
Il tarlo della mondanità ha rovinato la sua identità cristiana.
Ma il fumo di Londra, che si è espanso nelle stanze vaticane, ha più l'odore dello zolfo degli inferi, più che del progresso meccanico. Odore che ricorda il rosso della mondanità e non del sangue di Cristo.
Io sono tanto cattolico, padre. Io vado a messa tutte le domeniche, ma tanto cattolico. E poi vai a lavorare, a fare il tuo mestiere. Ma se tu mi compri questo, facciamo questa tangente e tu prendi la tangente. Questo non è coerenza di vita, questa è mondanità, per dare un esempio. La mondanità ti porta alla doppia vita, quella che appare e quella che è vera e ti allontana di Dio e distrugge la tua identità cristiana.
Il protagonista di questa storia è senza dubbio Angelo Giovanni Becciu, come detto ex sostituto degli affari generali della Segreteria di Stato. Sardo di fattata è molto amato e dalle sue parti lo chiamano Don Angelino. A Angelo Becciu è il più competente ed intelligente di tutti quelli della sua generazione, ultimo rappresentante di un sacerdozio figlio del clericalismo dell'Italia del dopoguerra. Entrato in seminario a 12 anni, Don Angelino ha trascorso 60 anni della sua vita dentro la Chiesa. È un abile diplomatico e nel corso della sua carriera ecclesiastica, come i suoi predecessori più illustri, come ad esempio il cardinale Fiorenzo Angelini, ha sovrapposto le cose di Dio con quelle degli uomini, gli affari immobiliari e quelli dello spirito, con un occhio lungo a quello che accadeva oltre Tevere. Un diplomatico della Santa Sede non è un ambasciatore qualsiasi, è rappresentante della Chiesa di Cristo in territori spesso difficili. Ma più è difficile il territorio, più c'è qualcuno di potente con cui stringere alleanze. E questo ad Angelino riesce molto bene. E così, pian piano, tra infissi fatti sostituiti dalla falegnameria di fiducia del fratello Francesco e nunziature ristrutturate come quella di Cuba, arriva il tempo del grande salto verso Roma, verso la sede universale della Chiesa. Papa Benedetto XVI lo stima molto in virtù delle buone referenze del cardinale Tarcisio Bertone, grande esperto, come la storia ci ha restituito, di locazioni immobiliari ristrutturate con fondi ad altro destinate. Il porporato che lo porta in segreteria di Stato a gestire la complessa e privatissima macchina degli affari generali. Così Don Angelino da Patata, non ancora eminenza reverendissima, diventa il potente sostituto agli affari generali della segreteria di Stato, il dicastero della curia romana che più da vicino coadiuva il sommo pontefice nell'esercizio della sua suprema missione, così come recitano i regolamenti vaticani. Interpreterà questo ruolo in modo molto originale e dinamico. La prima sezione è infatti una sorta di ministero per gli affari interni, a cui spetta il compito di coordinare tutti gli uffici del Vaticano, di custodire il sigillo papale, l'anello piscatorio, è tenuta a pubblicare il bollettino ufficiale della Santa Sede e fino alla creazione, nel 2015, del Dicastero per la comunicazione, vigilava anche sugli organi di informazione, Radio Vaticana e Sat 2000. Becciu la trasformerà in una sorta di centrale di investimenti nei settori più disparati, da quelli immobiliari a quelli petroliferi, passando per la produzione di film, occhiali, acque minerali, lusso e non ultimo la sanità. C'è da ricordare che gli affari generali, fino all'inizio di novembre del 2020, avevano a disposizione due casse. La prima ordinaria, composta da una provvista annua per il funzionamento delle sue strutture. La seconda, badate bene, determinata dall'obolo di San Pietro, un enorme contenitore dove confluiscono donazioni per azioni caritatevoli da tutto il mondo. Un collettore che veniva gestito, secondo la discrezionalità del sostituto Becciu, in sodalizio lavorativo con Enrico Crasso, finanziere romano doc, che ritroveremo anche più avanti in questa storia, ovviamente quindi provvisto di passaporto svizzero, come tanti protagonisti di questa vicenda. Fino al 2014, interno a Credit Suisse, che è tuttora l'istituto di credito presso il quale sono depositate le somme a destinazione vincolata della Segreteria di Stato. Crasso, giusto per tratteggiare il suo profilo, attraverso le sue opere ha costituito una società, la Sogenel Capital Holding, che è confluita nel 2016 nella Azimut Swiss and Partners, che fa parte del gruppo italiano appunto Azimut. Il finanziere è gestore anche del fondo Centurion Global Fund di Malta, dove la segreteria di Stato, badate bene, ha investito circa 70 milioni di euro per operazioni speculative che abbiamo citato in precedenza, operazioni distanti in modo siderale dalla logica che animava l'economia vaticana e che ha avviato sotto il pontificato di Francesco un'inversione di rotta totale rispetto al passato. Secondo chi investiga su questi movimenti, nell'indagine che ha preso le mosse del cosiddetto affare del Palazzo di Londra, nel portafoglio della Segreteria di Stato appaiono investimenti diretti e indiretti riferibili allo stesso Crasso, palesando un evidente conflitto di interessi con un possibile rischio di frode ai danni della Segreteria di Stato. Ma Enrico Crasso, come riportano gli investigatori della Santa Sede, non è solo il gestore di una mole ingente di denaro, è colui che muove, in accordo con Becciu e la sua segreteria, composta da Monsignor Mauro Carlino, Monsignor Alberto Perlasca e Fabrizio Tirabassi, la complessa macchina degli interessi speculativi che porta all'investimento che si rivelerà letale, ovvero il palazzo in Sloane Avenue a Londra, dove grazie ad un'articolata rete di fondi, capitali, provviste, consulenze, meccanismi di recompra delle quote della Santa Sede, il Vaticano perderà all'incirca 300 milioni di euro, soldi che vale la pena ricordarci. Le autorità giudiziarie, sia italiane che vaticane, sottolineano che sono stati prelevati sia dall'obolo di San Pietro, ma non solo. Immaginate vostra nonna, vostra zia o un vostro parente che fa una donazione al Vaticano. Ecco, quella donazione ad oggi è stata trasformata nell'acquisizione del Palazzo di Londra. Magari vostra zia pensava di aiutare i poveri del suo quartiere e invece ha aiutato un'operazione speculativa enorme. L'investimento immobiliare nasce all'indomani dell'abbandono della trattativa di una transazione sul petrolio dell'Angola, dove Becciu, ricordiamo, è stato nunzio apostolico, quindi ambasciatore della Santa Sede, tramite una società gestita dal tycoon africano Antonio Moschito. Gli intenti di questa operazione, come si legge nella copiosa corrispondenza tra Crassu e Becciu, sono altamente speculativi e si presta in modo perfetto ad un'operazione di raddoppio delle consulenze, agendo in un territorio franco come quello angolano, nel quale lo stesso Moschito, in sodalizio economico-aziendale con la figlia dell'ex dittatore Dos Santos, riesce costantemente ad aggirare controlli e rendicontazioni finanziarie. L'affare salterà però per una segnalazione che giunge dalle autorità portoghesi, le quali inseriscono i nominativi di Moschito e Dos Santos nella centrale europea anticorruzione. Per Crassu, inoltre, è un'operazione speculativa intorno ad una materia volatile come il petrolio, espone a rischi anche troppo elevati per quanto si propone di guadagnare. Ma è in questo momento ed è in questa operazione del 2012 che Alessandro Noceti, all'epoca in Credit Suisse, presenta Raffaele Mincione ed Enrico Crassu. Fu infatti proprio Mincione a trovare e proporre l'affare petrolifero angolano che, come ricostruiscono gli inquirenti, generò la creazione del Fondo Atena con una provvista, quindi con un rifornimento economico, di 200 milioni di euro che Crassu, con l'avallo di Becciu, utilizzò prendendo fondi vincolati ad altre opere, quelle appunto dell'obolo di San Pietro. Da questo momento inizierà la vera e propria operazione di sacco delle casse della prima sezione, con uno schema di consulenze che è addirittura difficile da verbalizzare, tanto che gli inquirenti allegheranno alla rogatoria trasmessa alle autorità svizzere ben due schemi riassuntivi tra consulenze fasulle e passaggi intermedi assolutamente non necessari. Crassu agirà in tutti questi passaggi con la benedizione di Becciu e in sodalizio con Raffaele Mincione per, in modo strutturale, drenare risorse dal Fondo Atena e utilizzarle in altre operazioni. E voi vi chiederete, ma dove sono andati i soldi per i poveri compresi nell'obolo di San Pietro? Ecco, vanno a rifondare operazioni assai più disparate, dalla scalata della Banca Carige alla Popolare di Milano, passando per altre decine di strumenti finanziari. Una modalità di azione rispetto alla quale la Gendarmeria Vaticana aveva messo in guardia la segreteria di Becciu mesi prima, una segnalazione che ritroviamo nei verbali e che è stata costantemente ignorata e ha prodotto una voragine enorme. Come scrivono gli investigatori, il palazzo di Sloane Avenue, che in origine sarebbe costato 260 milioni di euro, al dicembre del 2019 è costato alle casse della Santa Sede almeno 400 milioni, evidenziando come quella somma fosse già nelle piene disponibilità per un acquisto diretto che invece non è stato effettuato. Ma più la lista dei problemi intorno al palazzo aumentava e più giungevano avventori che con la complicità di Fabrizio Tirabassi, uomo di fiducia di Becciu, membro della sua segreteria, a cui la Guardia di Finanza nelle scorse settimane ha sequestrato 500.000 di euro in contanti nascosti nelle scatole delle scarpe, in una cesta di panni sporchi, nel suo appartamento, hanno trovato terreno fertile per continuare il drenaggio dei fondi. Avventori come Gianluigi Torzi, arrivato nell'affare londinese proprio per i buoni uffici Tirabassi, con l'intento di chiudere l'affare. Il broker molisano, arrestato dalla gendarmeria e poi rilasciato, è accusato di corruzione ed estorsione perché, grazie ad un meccanismo pianificato assieme a Tirabassi e Crasso e con il placet di Becciu, decide di affidare la fase di trasferimento della proprietà del Palazzo di Londra da Atena al Vaticano alla sua società lussemburghese Gutsa. Torsi, per consulenze inspiegabili e non documentate, già nel 2018 aveva ricevuto dagli uffici di Becciu circa 15 milioni di euro. Altri 900.000 giungeranno qualche mese dopo e grazie al sodalizio con Fabrizio Tirabassi avrà altri 20 milioni di sterline per chiudere la transazione e restituire alla Santa Sede la totalità del palazzo. Quei soldi, fate attenzione, arriveranno direttamente dal fondo discrezionale di Papa Francesco presso UBS, una proposta che viene avanzata da Fabrizio Tirabassi e Monsignor Perlasca in una riunione del 15 marzo del 2019 e che verrà accolta, dopo innumerevoli pressioni, dal nuovo sostituto, quindi colui che prese il posto di Angelo Becciu, Monsignor Peña Parra. Come scrivono gli inquirenti, alla proposta vengono perfine allegate le disposizioni inviate al consulente svizzero tale Vito Monti per impartire gli ordini alla banca UBS, in particolare quella di utilizzare 12 milioni di sterline a disposizione e chiedere uno scoperto di conto corrente di altri 8 milioni di sterline. Un sacco così enorme che arriva ad interessare, pensate, anche il conto del Papa, mai utilizzato per operazioni speculative ma defraudato per coprire l'ennesimo scempio economico. Un sacco che si è concluso solo con la sostituzione dell'intera segreteria di Becciu, che come ha dichiarato Monsignor Alberto Perlasca, il quale da mesi sta collaborando con i promotori di giustizia vaticani, ha continuato in modo incessante ad essere informato e ad indirizzare la politica degli affari generali dopo la sua promozione a cardinale. In questa storia c'è infatti un momento di svolta, una svolta soft che deriva dalla capacità di azione diplomatica che Francesco ha sempre utilizzato nel governo della Chiesa.
L'altra volta mi ha detto: mamma mia, quanti fogli mi porta ogni volta lei. Ah, ho detto, adesso terminerà. No, dice, me ne porterai ancora di più da prefetto dei Santi.
Il 20 maggio del 2018, al termine del Regina Coeli, Papa Francesco annunciò la creazione di Becciu a cardinale e lo nominò il 26 maggio come profeto della Congregazione delle Cause dei Santi. Becciu, come ascolteremo tra poco, interpreta questi segni come una promozione e ci tiene a sottolineare due aspetti importanti per lui.
Per me significa continuare ciò che ho fatto finora. Diciamo che adesso in maniera più ufficiale mi viene chiesto di dare la vita per il Papa, però se ci pensiamo bene, sin da ragazzi, da quando sei battezzato, sei chiamato a dare la vita per il Vangelo, sei chiamato a dare la vita per la Chiesa, e da piccoli ci insegnavano il Papa prima di ogni altra cosa, no? E quindi bisogna essere fedelissimi al Papa. E dare la vita significava dare il mio tempo, non badare a orari di lavoro, ma ufficialmente sono chiamato a dar proprio la vita anche a costo di spargere il sangue, questo se mi verrà chiesto. Il momento più difficile è stato, lo devo dire, il momento in cui ci si guardava con sospetto gli uni gli altri. Era il cosiddetto momento de Vatilix, ecco, in cui quasi non si aveva più fiducia l'uno degli altri perché non si sapeva da dove venivano gli spifferi, da dove venivano le rivelazioni di documenti che dovevano rimanere segreti. Un momento in cui tanti dei nostri dipendenti apparivano scoraggiati, addirittura qualcuno mi diceva: se finora mi sentivo fiero e orgoglioso di venire in Vaticano a lavorare, adesso ho vergogna di venire in Vaticano. Questo fu un momento veramente doloroso, tant'è che io più di una volta in quelle occasioni, anche rompendo tradizioni, accettai interviste proprio per difendere l'onorabilità dei miei collaboratori, dei nostri collaboratori.
Nella promozione di Becciu e nello spostamento ad altro ufficio c'è da scorgere l'intento di allontanare il prelato sardo dagli affari generali, su segnalazione sia degli inquirenti che della gendarmeria. Un primo segnale che Becciu evidentemente non interpreta in modo corretto, pensando ad una promozione del Papa. Una sottovalutazione che lo porterà ad entrare in modo laterale negli affari del suo antico incarico per molti mesi, fino al 24 settembre del 2020, quando verso le 18 Papa Francesco lo convoca.
Una cosa surreale, perché ieri fino alle 6 e 2 mi sentivo amico del Papa, fedele esecutore del Papa, e poi, ecco, il Papa, parlando, mi dice che non ha più fiducia in me.
Il racconto di Angelo Becciu, che viene fatto nella conferenza stampa inedita per forme e per modi il giorno successivo alla rinuncia del suo titolo cardinalizio, ricostruisce tutto quello che era avvenuto in quella stanza in cui Papa Francesco lo ha dimissionato da prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, privato dei privilegi connessi al cardinalato, come il voto in conclave e la possibilità di essere eletto Papa.
Non ha più fiducia in me perché gli è venuta la segnalazione dai magistrati che io avrei commesso atti di peculato.
Una decisione è avvenuta dopo che per tutto il mese di agosto Francesco ha studiato le carte che riguardavano Becciu, carte che oltre al dolo pubblico evidenziano una prassi che avviene nel privato e che riguarda i suoi familiari coinvolti in modo alterno in investimenti privati fortemente legati alle attività di Becciu. In tutto questo, il 23 settembre avevo consegnato il pezzo che avrebbe dato il là alla copertina dell'Espresso, Fuori i mercanti dal tempio, in cui raccontavo, dopo un'inchiesta durata 3 mesi, nei quali ero parzialmente scomparso al mondo, gli intrecci che riguardavano Becciu, le attività imprenditoriali dei suoi fratelli, in cui in pieno conflitto di interesse aveva procurato favori e facilitazioni. Un troncone apparentemente lontano da quello del Palazzo di Londra, ma incredibilmente vicino, costruito macinando chilometri e ascoltando moltissime testimonianze. Non avrei mai pensato che quel pezzo potesse diventare pietra dello scandalo, talmente grande da provocare un sussulto internazionale, che avrebbe accelerato un processo già in atto da molto tempo. Non immaginavo neanche che verità e bellezza passavano per un pertugio così stretto e per certi versi atroce. Non pensavo che Amen sarebbe divenuto molto di più di una parola pronunciata migliaia di volte al termine di una preghiera.
Il vostro lavoro necessita di studio, di sensibilità, di esperienza, come tante altre professioni, ma comporta una particolare attenzione nei confronti della verità, della bontà e della bellezza. E questo ci rende particolarmente vicini, perché la Chiesa esiste per comunicare proprio questo, la verità, la bontà e la bellezza in persona. Dovrebbe apparire chiaramente che siamo chiamati tutti non a comunicare noi stessi, ma questa triade esistenziale che conformano verità, bontà e bellezza.
Quello che avete ascoltato era Amen, un podcast scritto da me, Massimiliano Coccia, nato da un'inchiesta dell'Espresso, Fuori i mercanti dal tempio, e realizzato da Storie Libere FM. Post produzione audio a cura di Antonio Mezzatra.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.